Allora ragazzi, cominciamo questo terzo incontro del progetto didattico che avrà un taglio diverso rispetto ai precedenti. I primi due sono stati incontri classici di storia, diciamo, dove abbiamo analizzato gli sviluppi dal punto di vista politico interno dell'Italia repubblicana dal secondo dopoguerra fino al 1968, mentre nel secondo incontro ci siamo soffermati più sugli aspetti di politica internazionale. Quindi due incontri di taglio storico-politico. E oggi il taglio invece è diverso, è un taglio culturale nel quale affronteremo il tema del cambiamento, delle novità dal punto di vista culturale che interessano l'Italia sotto il profilo della letteratura e del cinema a cavallo del periodo tra il fascismo e la Repubblica. Quindi ad un discorso di discontinuità che per certi aspetti abbiamo trattato nelle due precedenti lezioni si affianca ora un discorso sulla continuità, cioè su quegli aspetti che dal punto di vista culturale legano un po' il periodo del fascismo al periodo della Repubblica. E io ora non tolgo spazio ai relatori anche perché sono due, quindi la lezione sarà particolarmente ricca. E se ne occuperanno il professor Giuseppe Iannaccone dell'Università La Sapienza di Roma, che tratterà appunto degli aspetti relativi alla letteratura, e Giancarlo Mancini, che invece è un giornalista della RAI e che si soffermerà più sugli aspetti cinematografici, motivo per cui ci sono anche queste luci soffuse. E come al solito, al termine dei due interventi ci sarà spazio per eventuali domande.
Oh, buongiorno, innanzitutto mi sentite? Sì? Dunque, il titolo del nostro incontro di oggi è Cinema e letteratura come nuova cultura. Ecco, a pensarci bene, questa affermazione poteva essere diciamo posta in forma quantomeno dubitativa. Insomma, un punto interrogativo ci stava benissimo. È davvero una nuova cultura quella cinematografica, quella letteraria, quella artistica, quella intellettuale in genere che matura e si sviluppa nel secondo dopoguerra? Ecco, il dubbio insomma si estende a una interpretazione storiografica generale. Gli anni successivi alla caduta del fascismo possono essere letti esclusivamente sotto il segno della rottura, del superamento, della negazione di quelli precedenti, oppure può prevalere un altro tipo di prospettiva, di continuità, volta a individuare più i rapporti che le discontinuità, i legami, più che le novità tra l'una e l'altra fase della nostra storia nazionale. Ecco, non è il caso in questa sede di analizzare gli elementi di sostanziale uniformità tra il prima e il dopo, su quali legami con il passato fascista avesse la gestione del potere a livello politico e anche a livello economico. Certo sarebbe sbagliato, oltre che ingiusto, sottovalutare la svolta sulla vita civile, sulla vita pubblica, segnata dall'avvento della democrazia, dalla nascita o dalla rinascita dei partiti, dal nuovo protagonismo delle masse, ora parte attiva della lotta politica, della lotta sindacale. Ma quanto tali innegabili cambiamenti si riflettono sulla organizzazione della cultura? Quanto sul ruolo degli intellettuali in seno alla società? Quanto appunto sulla creazione di un'arte, la letteratura, il cinema in primo luogo, realmente nuovi, con nuovi codici estetici, con nuove nozioni di impegno civile, con nuove nozioni di impegno ideologico. Ecco, forse possiamo partire da una significativa dichiarazione di intenti, significativa per comprendere proprio l'habitus mentale, ideologico degli apparati della cultura, diciamo, degli anni della cultura egemone, negli anni post-resistenziale, vale a dire della cultura marxista. Ecco, sul primo numero di una delle tante riviste nate in quel periodo che popolarono l'arcipelago, il ricchissimo arcipelago editoriale tra il 1945 e dintorni, ed è in questo caso una rivista molto importante, il suo titolo è Società, importante perché è direttamente legata al Partito Comunista. Un intellettuale del prestigio di Ranuccio Bianchi Bandinelli, un archeologo importante, uno studioso dell'arte, affermava che il primo compito degli uomini ai quali la cultura è affidata è il rinnovare conservando. Questa è una citazione, il rinnovare conservando. E aggiungeva poi che il rinnovamento della cultura non doveva avvenire solo nel solco particolaristico scavato dal marxismo, ma, anche in questo caso cito alla lettera, in senso largamente democratico antifascista. Ecco, è chiaro che questa posizione inclusiva, che insisteva volutamente su un'apertura non settaria a componenti e ad apporti di una cultura nazionale, rifletteva le posizioni strategiche del Partito Comunista dell'epoca, che era impegnato proprio in quei mesi nel tentativo di accreditarsi come una forza democratica interna alla logica antinsurrezionale del Comitato di Liberazione Nazionale. Ecco, la svolta di Salerno non era stata quindi una semplice o una tattica stazione di passaggio verso l'auspicata presa di potere da parte del partito, ma uno snodo fondamentale dopo il quale lo stesso pensiero gramsciano veniva per certi versi edulcorato con delle massicce spruzzate di idealismo crociano. Ecco, un intellettuale comunista, ne parleremo anche dopo, un nome importante nella letteratura dell'epoca, si chiama Elio Vittorini, scriveva sulle colonne di una importante rivista di cui egli stesso fu il fondatore, questa rivista si chiama Il Politecnico, che il lavoro intellettuale poteva, anzi doveva servirsi del marxismo solo nella misura e nel modo in cui il marxismo è positivo anche per i non marxisti, come accade che il cristianesimo è positivo anche per chi non creda in Cristo. Insomma, di Gramsci veniva accolta soprattutto, per non dire esclusivamente, una duplice indicazione. Nella sfera squisitamente politica il suo nome veniva utilizzato come lo sdoganatore in chiave antifascista di una politica appunto di unità nazionale. In quella culturale la sua proposta ideologica veniva ridotta al patrocinio di un'arte nazional popolare in cui confluivano delle istanze popolareggianti e la tradizione del nostro realismo ottocentesco, Manzoni ma soprattutto Verga, come vedremo. Ecco, questo discorso quali conseguenze ha sul piano letterario? In altri termini, come incide questa scelta riformatrice, questa scelta non rivoluzionaria del Partito Comunista? Come incide la sua strategia, quindi democratica, risorgimentale e non classista, sulle opere degli scrittori che aderiscono al partito in massa pressoché compatta in quei mesi? Bene, per valutare questo aspetto non si può prescindere dagli argomenti che ad esempio infarciscono la narrazione della lotta partigiana, che è uno degli argomenti, lo potete ben intendere, più rilevante all'interno della produzione artistico-letteraria del neorealismo. Ebbene, vi troveremo in questa produzione molto molto ricca un numero notevole di opere in cui si descrive in primo luogo la scelta travagliata che porta alla lotta partigiana il ceto intellettuale. Se voi, insomma, fate un po' un censimento dei romanzi, dei racconti neorealistici del tempo, vedrete che in buona parte i protagonisti sono proprio gli intellettuali alle prese con il bivio esistenziale e ideologico che si pone davanti a loro. E altrettanto notevole è il numero di opere che vede come protagoniste le masse contadine, mentre invece è latitante del tutto, o quasi, la rappresentazione della lotta operaia e della ribellione del ceto operaio al fascismo, che pure fu come è noto, un episodio importante, un episodio significativo della frattura esistente tra il lavoro e il fascismo durante gli anni della guerra. Insomma, della resistenza quindi diciamo, si dà una versione, dicevo, non di classe. Si può certamente sottolineare, anzi è doveroso, il carattere non diciamo il carattere interclassista della guerra contro il fascismo e così mettere in evidenza l'eterogeneità politica dei suoi apporti. Esiste, come forse saprete, una resistenza rossa egemonizzata appunto, no, dai comunisti, ma ce n'è anche una resistenza, c'è anche una resistenza socialista, una cattolica, liberale, c'è anche una resistenza monarchica. Resta un fatto però che i temi della nuova stagione letteraria siano da considerarsi nel complesso piuttosto univoci e sono temi, nella gran parte, non nuovi, anzi comuni alle vecchie battaglie democratiche ottocentesche. Quali sono questi temi? La miseria e quindi la denuncia della miseria, l'oppressione, la denuncia dell'oppressione, l'ingiustizia sociale, la denuncia dell'ingiustizia sociale. Vige nel neorealismo una parola d'ordine, tornare al realismo, cioè tornare a dire, tornare a costruire, dopo che invece le avanguardie, no? Le avanguardie letterarie avevano irriso, avevano demolito, tornare letterariamente a fornire, come si diceva, in quei mesi, a fornire il linguaggio delle cose. Non c'è bisogno di inventare fatti, basta registrarli fedelmente. Cosa c'era infatti, d'altra parte, di più romanzesco che la cronaca, no, dei fatti, diciamo, degli agguati sui monti, sulle colline della resistenza? Cosa c'era di più romanzesco della vita, non vita, dei lager, delle miserie dei contadini, della disperazione degli affamati? Non era necessario inventare, c'era la realtà a documentare appunto situazioni tragiche e drammatiche. Quindi la letteratura si pone proprio l'obiettivo di rappresentare la catastrofe, ma anche il riscatto, la confusione, ma anche la rifondazione appunto resistenziale, e di farlo, badate bene, con linguaggi immediati, bassi e semplici, che archiviavano, no, l'ermetismo, archiviavano il classicismo. Il linguaggio doveva essere nudo, non doveva più diciamo concepire travestimenti letterari. Ecco, in questo clima scrittori, memorialisti, intellettuali, molti dei quali reduci appunto dalla lotta partigiana, partecipano a un intenso dibattito. Lo dicevamo prima, anche e soprattutto attraverso riviste, attraverso periodici, che sorgono anche clandestinamente, quando la guerra è ancora in svolgimento nell'Italia settentrionale, e sono fogli che a partire dal 1944 accolgono pagine di diario, accolgono resoconti di operazioni militari, necrologi di partigiani, reportage politici, e è proprio la poetica neorealistica che incoraggiava a testimoniare questa realtà veramente vissuta. E ciò avvenne a tutti i livelli, quantitativamente ma anche qualitativamente. Abbiamo il pamphlet didascalico, abbiamo la rievocazione retorica, l'autobiografia, la cronaca, il diario, dicevamo, la memoria, il racconto. È un fiume di narrazioni, non sempre assistite dal talento, dalla qualità della scrittura, un fiume di narrazioni che inondava i cataloghi editoriali di neonate case editrici che ospitano in quei mesi, 44-45, opere prime di autori, e poi la maggior parte dei quali ritornano nell'oblio, autori quindi non professionisti, autori dilettanti, oppure di scrittori promettenti, di promettente talento, quale ad esempio Calvino o Caproni. Ecco, in molti casi, ed è forse la maggioranza, regnano in questi documenti, in questi testi, l'enfasi, la retorica, anche se chiaramente è una retorica in buona fede. La letteratura della resistenza fatti salvi pochi esempi in controtendenza, e tra questi il Sentiero dei Nidi di Ragno, credo che voi lo conosciate tutti, no? Di Italo Calvino, oppure i racconti, i romanzi antieroici di Beppe Fenoglio. Ecco, la letteratura della Resistenza è soprattutto questo, una vibrante, appassionata espressione documentaria, ma spesso e volentieri letterariamente incapace di superare la confusione tra un registro narrativo e l'intervento saggistico. La tentazione celebrativa, propagandistica è spesso dietro l'angolo, e appunto, come dicevo, occorre rivolgersi alle pagine di un Calvino, di un Fenoglio, per sottrarsi al mito, all'epopea, e confrontarsi con la casualità, le ambiguità, la precarietà, diciamo, che permeano le scelte di vita dei protagonisti della Resistenza. Ecco, d'altra parte, scrivere per molti testimoni della guerra e della barbarie, io penso a Rigoni Stern, che descrive gli italiani mandati a combattere in Russia, o a Tobino, che fa la stessa cosa per gli italiani mandati a combattere e a morire in Africa settentrionale, oppure a Primo Levi, che fa la stessa cosa, no? Per i reduci dei lager in Se questo è un uomo. Per molti testimoni della guerra, della barbarie, scrivere significa assolvere all'esigenza di una specie di risarcimento, e al tempo stesso all'esigenza, diciamo, al dovere di trasmettere la testimonianza di quanto vissuto, di far conoscere questo vissuto e mantenerne viva la memoria, per impedire che appunto questo vissuto si ripresenti nelle stesse o in altre forme. Insomma, prima ancora che una elaborazione del trauma, la scrittura diventa una sorta di strumento di sopravvivenza, nel tentativo appunto di far sopravvivere un'identità, una dignità prima negata, un'identità di soggetto umano. Tuttavia, ecco, anche quando più o meno a partire dal 1948, e l'anno non è casuale, è un anno che segna profondamente, rappresenta una svolta nella storia politica italiana, anche quando il neorealismo cessa di essere, come si è detto, una corrente involontaria, un movimento cioè istintivo, no? Un movimento spontaneo, per invece divenire una poetica precisa, una tendenza precisa, al centro delle narrazioni vi sono sempre i medesimi argomenti, i medesimi temi. Vi è lo scandalo della miseria appunto di vaste aree del paese uscite dalla guerra. Bisogna dare voce. Questo è l'obiettivo di molti scrittori, bisogna dare voce a chi non l'ha mai avuta, la voce o le voci dei bassi napoletani, dei vicoli napoletani, penso ai romanzi, ai racconti di Domenico Rea, bisogna dare voce ai contadini lucani, forse avete sentito, non so se lo avete letto, un romanzo come Cristo si è fermato a Eboli. Bisogna dare voce ai contadini molisani, quelli piemontesi, ma anche agli abitanti di Borgata, della Roma del Popolo, Moravia ad esempio, prima ancora di Pasolini. Ecco, un tempo muti, questi uomini anonimi ora rivelano quelle realtà soffocate e omesse dalla cultura, dal vocabolario del fascismo. Scoperchiata la censura, la letteratura quindi lascia spazio alla strada, quello che vedremo anche, diciamo così, nelle opere cinematografiche, alle piazze, ai campi. Lasciare spazio al parlato e magari ai dialetti. C'è indubbiamente una ventata, no, di vita, una lezione di comunicazione elementare, immediata, che fa bene. Questo è certamente un merito del neorealismo, che fa bene alla nostra letteratura, troppo spesso abituata alla leziosità, troppo spesso abituata alla sublimazione, in fondo alla menzogna. E dire la verità significa, data la forma e la sostanza di questa verità, appunto demistificare, abbattere la finzione, scandalizzare. Lo scandalo della realtà, dicevamo. E appunto basta scorrere il repertorio dei romanzi del neorealismo e quindi transitare da Pratolini, che è un altro autore celebre, scrive Il quartiere, Le cronache di poveri amanti, a Carlo Levi, da Vittorini a Bernari, e appunto noi cogliamo l'eco di un comune grido di, diciamo, un comune grido di protesta. Insieme ad una, per così dire, a una rappresentazione talvolta non priva di elegia populistica del mondo degli umili, del mondo degli oppressi, del mondo dei diseredati. Ecco, tutto questo, diciamo, rappresenta la documentazione di una sorta di piattaforma della speranza, i pilastri di una prospettiva generazionale, questo è interessante, importante, cioè l'idea che questa visione del mondo, che questa istanza sia condivisa non soltanto da un soggetto, ma rappresenti un po' un'attenzione, no? Una ricerca collettiva, una prospettiva generazionale capace, così si crede, di giovare al progresso generale e di avviare appunto verso la modernità un paese invece attardato, arretrato. Ecco, per questo non è un caso che tra i filoni più interessanti, più importanti e più fecondi della letteratura nel neorealismo ci sia il filone meridionalistico. Da un lato torna di grande attualità la, diciamo, la tradizione del meridionalismo classico, di quello che in sostanza nasce e si sviluppa all'indomani della nostra unificazione, che pone sul campo, pone, diciamo, come oggetto di ricerca, come oggetto, diciamo, di dibattito la questione meridionale. Dall'altro lato si assiste a tutto un fiorire nuovo di perlustrazioni nei bassi fondi, plebei napoletani, non privo talvolta di una aneddotica un po' miserabile, di una oleografia un po' stracciona, ecco, di una mitologia fatalistica del dolore accettato con fatalismo, con, diciamo, inerte sopportazione, no, delle leggi che governano il mondo. Ecco, qualche critico già all'epoca, individuando dietro questa diffusa denuncia dell'arretratezza, ad esempio, delle terre del sud, individuando una nostalgia un po' intrisa di letterarietà per un mondo, diciamo così, contadino in via di estinzione, ha parlato, a proposito di questi documenti, di un impressionismo che coniuga Verga e D'Annunzio. Neorealismo e decadentismo. Ecco, forse è un'esagerazione, ma certamente c'è una tendenza diffusa a rappresentare un universo disgraziato, ma senza alcuna ipotesi di redenzione, senza alcuna reale alternativa alla servitù, alla fame. E quindi ecco l'accusa che viene da settori, ad esempio, della critica militante marxista dell'epoca, accusa di limitarsi alla compiaciuta descrizione di terre oscure, l'accusa di indulgere a una sorta di pietas metafisica, l'accusa di trasferire in un'aura un po' misticheggiante, no, temi invece materiali, drammatici. E allora ecco appunto le polemiche sollevate nei confronti di opere come quelle di Anna Maria Ortese, che scrive nel 1953 una serie, no, di reportage interessantissimi su Napoli, li raccoglie e intitola allusivamente questa, diciamo sì, questo libro, Il mare non bagna Napoli, oppure le accuse che piovono sul libro di Levi, Cristo si è fermato a deboli, appunto, viene tacciato di narcisismo, di sostanziale estraneità, ecco, alle condizioni reali di vita dei contadini lucani. Ma è un'accusa che tocca molti scrittori che vengono rimproverati di essere pittori del dolore, cioè incapaci di regalare ai loro reietti, ai loro condannati dalla storia, una tempra agonistica e una educazione ideologica che li faccia uscire dalla subalternità. Semmai si concede loro, come recita, no, la chiusa moralistica di Napoli milionaria, no, di Edoardo De Filippo, la vaga speranza di una indefinibile aurora futura da passare a nottata. E insomma, banalizzando un po', dobbiamo aspettare il 1955, il Metello, il protagonista di un famoso romanzo di Vasco Pratolini, per trovare un personaggio, certo calato in un'altra epoca, siamo alla fine dell'Ottocento, ma in grado di rispecchiare una categoria, in questo caso una categoria operaia, e produrre un'alternativa di lotta, di rivendicazione ideologica. Ma allo stesso tempo non va dimenticato come lo stesso Pratolini raggiunga questa consapevolezza politica non senza prima aver rettificato la visione un po' semplificata e manichea che aveva della storia, che possiamo vedere in un romanzo pure importante come Cronache di poveri amanti, oppure senza prima aver rettificato questo socialismo un po' lirico, un po' sentimentale che vediamo in un romanzo come Il quartiere. Un socialismo, e qui torniamo un po' al discorso iniziale, cioè alle mai del tutto sopite eredità della cultura fascista, un socialismo in cui è facile percepire un po' l'eco populistica, no, della cosiddetta sinistra fascista, cioè di quella vera e propria fascinazione collettiva che permea anche gli anni 30 e che vede molti scrittori come Pratolini, ma come Vittorini, come Bilenchi, dare del fascismo un'immagine rivoluzionaria, un'immagine antiborghese. Ecco, allo stesso tempo, dopo le cronache, le testimonianze scritte quasi di getto nell'immediatezza della seconda guerra mondiale, quindi sotto l'urgere dei fatti, si torna pian pianino invece alla storia tradizionale, al recupero del romanzo tradizionale, così come viene imposto d'altra parte dai dettami del realismo sovietico. Si propone una letteratura, qui diciamo è doveroso usare proprio l'espressione che viene usata in quel periodo, una letteratura antidecadente. Che vuol dire antidecadente? Una letteratura che sia fatta come di sentimenti buoni, sia fatta da eroi positivi, da esempi di etica civile più che politica, da esempi di umanità. Già citato Elio Vittorini intitola un romanzo celebre sulla lotta partigiana Uomini e no, dividendo appunto gli uomini, cioè i partigiani, dagli esempi invece di bestialità, di non umanità, che sono naturalmente nella sua ottica i fascisti. Lo scrittore deve mettersi al paro, anche questa è una citazione, con il nostro prossimo, cioè lo scrittore deve, come dire, rappresentare istanze condivise. Questa citazione è una citazione che attingo da un intellettuale importante dell'epoca, si chiama Mario Alicata, un funzionario comunista importante del partito appunto comunista, ma questa citazione, per quanto paradossale sembri, la si trova in una rivista fascista nel 1940, una rivista intitolata Primato, che, come vedete, accoglie pulsioni, istanze, visioni del mondo e una nozione di impegno ideologico da parte dello scrittore che non cambierà sostanzialmente anche nell'epoca successiva. E questa necessità di mettersi al paro con il nostro prossimo, con la storia, significa sostanzialmente recuperare, come dire, delle scelte estetiche, recuperare una visione del popolo che chiaramente spinge molti intellettuali, molti scrittori del neorealismo a rifarsi al modello, e qui torniamo nuovamente al discorso iniziale, al modello verista, al modello realista per l'appunto. E Verga fa naturalmente la parte del leone, la fa nella letteratura, la fa nel cinema. Anche qui fascismo e antifascismo da un punto di vista estetico vanno a braccetto, perché a vedere la produzione cinematografica della fine degli anni 30, degli inizi degli anni 40, vediamo molte trasposizioni cinematografiche di opere o di novelle verdiane, di opere di novelle veriste, e la stessa cosa accade poi anche nel secondo dopoguerra. Il dottor Mancini, dopo suppongo ci parlerà ad esempio della Terra Trema, che è la trasposizione cinematografica dei Malavoglia, no? Di Verga, ed è opera di Luchino Visconti, e siamo nel secondo dopoguerra. Ecco, sono dei nessi essenziali, nessi importanti sul piano estetico, sul piano anche ideologico, quindi tra due immaginari, quello insomma fascista e quello antifascista, che come vedete hanno dei punti di contatto oggettivi. Ed è attraverso questo repertorio che il letterato prova a cogliere, diciamo, la propria occasione, mettersi al paro con i tempi, abbiamo detto, il che significa superare la tentazione della Torre d'Avorio, superare la tentazione della Repubblica delle Lettere, la tentazione dell'isolamento, e invece inaugurare un nuovo rapporto con le masse, indicare al popolo i nuovi obiettivi, le nuove idealità, le nuove culture, per riprendere appunto il titolo della nostra relazione. Ecco, non c'è più spazio quindi per una concezione formalistica della letteratura, dell'arte in genere, l'arte di evasione, l'arte borghese, come viene definita con disprezzo appunto alla fine degli anni 40, deve essere rifiutata, ma invece bisogna adoperarsi per la ricostruzione del paese. Di questa ricostruzione gli intellettuali non dovranno essere più semplicemente i cantori, ma dovranno essere i protagonisti, dovranno essere cioè gli artefici di una letteratura, di un'arte, non più al rimorchio della storia, ma alla sua guida, veicolo cioè di una tensione morale, educativa, al servizio del paese. Ecco, di questo programma di quindi intervento, di questo impegno unificante, gli intellettuali si proclamano il collante. La nuova cultura dovrà perciò avere, e mi avvio quindi alla conclusione, dovrà avere soprattutto un, per così dire, un valore pratico, dovrà essere legato esattamente e precisamente alle esigenze reali, dovrà misurarsi con i problemi, dovrà misurarsi con gli obiettivi sociali, economici, culturali, nel senso più ampio del termine, cioè la scuola, la condizione della donna, il mondo del lavoro, i lavoratori, appunto, la famiglia, il sud. E non è un caso che tale, diciamo, concezione pragmatica, tale propensione pragmatica venga rivendicata anche strategicamente. La rivista che citavamo all'inizio, appunto, il Politecnico, intende già dal titolo recuperare una nozione della cultura non, come dire, esclusivamente umanistica, ma una lezione, quella di Carlo Cattaneo, che si ponga come obiettivo, e qui cito l'editoriale di apertura di Elio Vittorini, appunto il direttore, il fondatore del Politecnico, una cultura che non consoli dalle sofferenze, ma elimini le sofferenze. Quindi una cultura che sia davvero impegnata nella quotidianità, nella lotta, diciamo così, in quel clima, no, di ricostruzione di cui parlavamo. Certamente questo mito, questa illusione lasceranno poi il passo al disincanto, alla delusione storica, a una lunga, irreversibile restaurazione. Si gettano negli anni 50 le basi del miracolo economico, il mondo della cultura progressista conoscerà delle crepe insanabili, lo stalinismo si configura culturalmente si configura con il rifiuto ideologico di ogni prospettiva sperimentale, di ogni prospettiva di avanguardia. L'impegno del letterato, ecco, il letterato che voleva impegnarsi realmente, poi alla fine scade e diventa semplicemente un impegno, come dire, irrimediabilmente confinato dentro le direttive del partito. Non c'è più lo spazio per delle culture nuove, ma semplicemente si rivendica la fedeltà ad una tradizione italiana di lotta contro l'oscurantismo e contro il decadentismo. La crisi del neorealismo coincide dunque con una crisi storica, in primo luogo, e matura poi anche letterariamente, no? Con una crisi stilistica. Pensate a come, ad esempio, l'ottimismo che noi troviamo, no? L'ottimismo dell'azione che troviamo nelle imprese di Pin, no? Nel Sentiero dei Nidi di Ragno e della sua sgangherata formazione di compagni, poi lascia il posto nella produzione successiva di Calvino a nuovi aspetti legati alla difficoltà del vivere, alla inafferrabilità del reale. Certo, ecco, l'Italia negli anni 50 non è più la stessa. Il boom economico riesce lì dove non era riuscita la nascita di un regime democratico. Cambia il tessuto economico, il tessuto sociale del paese. Si modifica, e per sempre, come intuirà Pasolini, in modo irreversibile, la mentalità, il costume. Non solo gli stili di vita, ma anche l'orizzonte di attese, le speranze, i miti stessi degli italiani, il consumismo di massa, l'emigrazione. Nel frattempo, nel 1956, le truppe del Patto di Varsavia invadono l'Ungheria. Metello, Pratolini, il mito cioè della rivoluzione, questa concezione della cultura trova... Tutto questo trova una smentita, diciamo, in questo caso dei fatti, fatti che descrivono un'altra Italia, un altro mondo. In Italia e nel mondo, nel 57, arrivano poi due romanzi che smantellano le ideologie, smantellano miti, smantellano sicurezze. Sono romanzi diversissimi, sono il Dottor Givago di Pasternak e il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Sono romanzi diversissimi, naturalmente, certo, ma l'obiettivo sembra il medesimo, così vengono percepiti in Italia. Narrano entrambi di rivoluzioni, ma narrano entrambi di rivoluzioni fallite, la rivoluzione russa, la rivoluzione garibaldina. Ecco, la sicurezza ideologica, quella realistica, quella stilistica, oramai sono improponibili. Esistenzialismo, relativismo, insomma, si affacciano nuove avanguardie, nuovi sperimentalismi, e una realtà sociale, politica ed economica sempre più complessa richiede altri canoni, no? E quindi sulla nuova cultura del neorealismo finiranno per incombere poi nuove altre culture, altri modelli di cultura. Ma insomma, questa evidentemente poi è un'altra storia, è un'altra Italia, ma anche un'altra letteratura. Grazie.
Grazie al professor Iannaccone, che tra l'altro ha anche aperto la via alla lezione successiva, che sarà appunto dedicata al miracolo economico e dunque alle trasformazioni economiche e sociali vissute dall'Italia di quegli anni. Ci sarebbero tante considerazioni da fare, ma adesso passiamo alla parte cinematografica e poi dopo torniamo nel dibattito e andiamo a scandagliare. Ti devo mettere dopo.
A sentire le parole di uno dei grandi registi del cinema contemporaneo, e cioè Martin Scorsese, ma alle sue si potrebbero aggiungere quelle di molti altri ancora oggi in attività e venerati fuori e dentro dalle stanze dell'Academy, dove ogni anno si consegnano i premi Oscar, a sentire le parole di Martin Scorsese tutta la sua vocazione cinematografica, da un certo punto di vista, dovette le sue ragioni a film come Ladri di biciclette, Roma città aperta e Umberto D. Questi film sono ascritti oggi nel novero dei grandi capolavori di quello che è stato periodizzato, è stato chiamato il neorealismo cinematografico. Spesso quando si parla di grandi movimenti artistici e in generale dei movimenti artistici, l'inizio e la fine di questi movimenti stessi fa problema, come dire. Trovare una data d'inizio è un'operazione per gli storici complessa e anche arbitraria. Spesso non si arriva ad una univoca interpretazione di quando il neorealismo, ma potremmo fare molti altri esempi, è iniziato e di quando a sua volta è terminato. Anche perché, parlando di un movimento artistico, di una temperie artistica così importante, non avremo il tempo di vederlo oggi, ma chi di voi si interesserà di queste cose si accorgerà che di un'eredità neorealista nel cinema italiano, nel cinema mondiale, ancora negli anni 70, con l'irrompere di quelle che saranno chiamate le nuove cinematografie, il nuovo cinema, registi come Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci in Italia, Jean-Luc Godard in Francia, molti altri di cui oggi non ci possiamo occupare, parleranno del loro lavoro come di una naturale prosecuzione di quella strada che era iniziata anni prima. Appunto, noi oggi cercheremo di fornire delle suggestioni intorno alla domanda: ma quando era iniziata questa storia? Allora, per alcuni, sin da quegli anni, sin a ridosso del 45, 46, 47, quella storia lì era iniziata tra il 42 e il 43, quindi quando il fascismo era ancora presente in tutta l'Italia come sotto la forma di una dittatura, ed era iniziato con la lavorazione, poi con l'uscita, a dire la verità, alquanto tempestosa, perché poi l'uscita di questo film, che si chiama Ossessione, ed è stato realizzato da un regista che era la sua opera prima, ed era il rampollo di una grande famiglia dell'aristocrazia milanese, lombarda, e si chiamava Luchino Visconti. Il film, dicevo, esce nel 43, nella seconda parte del 43, quando in Italia c'è già stato l'8 settembre, c'è già stato l'armistizio, l'Italia è uscita in maniera fortunosa, quantomeno fortunosa, dalla guerra. Il re è scappato nel sud per consegnarsi agli americani e l'Italia è divisa in due, c'è la guerra civile, i tedeschi ne hanno occupato grosso modo la metà. Quindi in questo contesto, capirete, molto difficile per la circolazione di un film, con i coprifuoco, i bombardamenti e tutto il resto, il film uscì soltanto in alcuni luoghi del nord Italia, e più precisamente in alcune piccole città dell'Emilia e della bassa Lombardia, quindi capirete una circolazione pressoché provinciale, per poi essere riscoperto qualche tempo dopo, quando le condizioni si inverarono in maniera più favorevole per vedere un film. Però il film riceve delle reazioni che, anche in questo clima tempestoso e difficile, scuotono già quelli pochi che in quei mesi riuscivano ad interessarsi ancora al cinema. Questo film era basato su un romanzo di uno scrittore americano che si chiamava James Cain. Il romanzo si chiamava Il postino suona sempre due volte, e forse qualcuno di voi ne ricorderà una celebre trasposizione negli anni 80 con Jack Nicholson e Jessica Lange. Visconti fa un'operazione molto, molto strana, apparentemente, rispetto ai canoni con i quali, ad esempio, ad Hollywood si trasponevano questi romanzi sul grande schermo. Visconti importa questo scenario americano. Parliamo di un triangolo, di un classico triangolo amoroso. C'è una donna molto bella e molto giovane che è sposata a un uomo molto vecchio e abbastanza ricco da poterle consentire una vita benestante. Questa donna ovviamente è scontenta di questa vita, nonostante ne abbia tutti gli agi economici e sociali. Irrompe su questa coppia non proprio amalgamata alla perfezione un vagabondo uno che probabilmente ha fatto anche qualche anno di galera, è comunque abituato a vivere di espedienti, a cavarsela giorno per giorno, irrompe in questa vita appunto questo vagabondo che si innamora di questa donna, insieme ideano l'omicidio del vecchio marito per poi prenderne i soldi, e poi non ve lo racconto perché le regole dei film noir è di non raccontare come va a finire, dovrete vederlo e dovrete leggere. Questo film, a questo film partecipa un'attrice molto, doveva essere interpretato da un'attrice che poi ritroveremo come una dei volti simbolo del cinema di cui parleremo, cioè Anna Magnani. Solo che Anna Magnani in quei mesi, tra il 42 e il 43, era incinta aveva un rapporto con un altro grande attore che si chiamava Massimo Serato, e quindi declinò l'offerta di Visconti, che già all'epoca impazziva per lei. E la ritroveremo sempre con Visconti parecchi anni dopo in un altro grande film che si chiama Bellissima, in cui Anna Magnani interpreta proprio una mamma. Quindi il ruolo viene affidato a Clara Calamai, un'attrice forse più bella, più affascinante da un punto di vista di una sensualità morbosa e fatale, come era quella che interessava a Visconti e che pure era contenuta nelle pagine del libro di Kane. E infatti una delle cose che destò scandalo, di cui vi dicevo prima, è che il film, seppur visto da pochissime persone, riuscì a destare il raccapriccio della critica cattolica, perché a un certo punto, in un pezzo del film che noi non vedremo, si intravede il lembo di un seno di Clara Calamai, cosa che oggi non ci fa neanche ridere più, ma che all'epoca, nell'Italia dell'epoca, insomma, era una cosa importante, che poteva costare ad un film la censura, niente meno. Però a questo punto io vorrei farvi vedere un pezzo del film, così entriamo anche meglio nell'argomento, e sono i titoli di testa. I titoli di testa sono una cosa molto importante nei film, vi consiglio sempre di vederli con molta attenzione, perché nei titoli di testa a volte, spesso, c'è il senso di un percorso che sta iniziando, quindi vi consiglio anche per il futuro di non vederli in maniera troppo distratta, perché sono importanti.